Affinate i sensi, preparate le papille gustative. State per ascoltare Mangia Radio, la trasmissione farcita di chiacchiere attorno al cibo su radiosonar.net. Cosa bolle in pentola? Pane e informazione. Ingredienti del giorno: un paio di occhi aperti, mezzo chilo di responsabilità, un sacco di filiera sporca, un grande carrello. Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sonar e di Mangia Radio. Come state? Cosa bolle nella vostra pentola oggi? Beh, nella nostra bolle tanta riflessione su quello che mettiamo nel nostro carrello. Un carrello che si riempie di riflessioni e soprattutto di senso critico. A partire da un'intervista approfondiremo un argomento un po' scabroso, che è quello della filiera, la filiera alimentare, che purtroppo molto spesso nella grande distribuzione, dietro a sconti ed offertone, c'era un grande sfruttamento delle terre e dei lavoratori. Apriamo però tutto questo con un'intervista a chi ne sa qualcosa e la porta in giro per raccontarla. In occasione del compleanno di Refugees, la nostra bella associazione che lavora all'esquilino nel mercato contro lo spreco alimentare, abbiamo scoperto un libro, Il Grande Carrello, che viene portato in scena e raccontato da un lavoro teatrale di Claudio Morici, che proprio svela tutto questo. E allora, grazie a Refugees, tra poco ci ascoltiamo un approfondimento interessante su tutto questo. Ma prima, musica!
Girar, mas a minha cagna.
Siamo con Valeria della nostra amatissima associazione Refugees, che continua a lottare per non sprecare nulla di quello che è il prezioso bene alimentare, e siamo con Claudio Morici, uno degli artisti che si esibirà dove, quando e perché, Valeria?
Si esibirà il prossimo sabato 10 ottobre al Giardino di Confucio dentro il Mercato Esquilino. Perché? Perché gli abbiamo chiesto di farlo e lui ha accettato. La nostra associazione, che Claudia ha ospitato varie volte e che spero un po' non vi suoni nuova, si occupa di contrasto allo spreco alimentare e di inclusione sociale, se dobbiamo insomma riassumere rapidamente i principali obiettivi. E abbiamo incontrato Claudio e il suo spettacolo in una realtà gemella, una realtà che ci piace molto e che sostiene obiettivi dei nostri ASCUP. Ci siamo innamorati dello spettacolo e gli abbiamo chiesto di riprodurlo per noi e per il nostro pubblico in quella che alla fine è diventata l'occasione del nostro secondo compleanno, del festeggiamento dei 2 anni di attività al Mercato Esquilino.
Innamorata di temi perché sensibili e molto in linea con quello che voi proponete. Claudio, ci racconti un po' del tuo spettacolo Il Grande Carrello e soprattutto come nasce l'idea e perché un artista del tuo livello sceglie di portare questi temi in uno spettacolo.
Beh, allora c'è questo libro, eccolo qua, che è scritto da Fabio Ciconte e Stefano Liberti, che sono due giornalisti bravissimi, serissimi, che praticamente a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno telefonato e mi hanno chiesto se volevo mettere in scena il libro. Il libro è un libro che già ha un tono divulgativo, diciamo, è per il lettore farlo, ecco, questo ho pensato anche appena ho letto il libro. E lo spettacolo in qualche modo risolverà l'esigenza di divulgare i contenuti del libro in una forma ancora più rapida, perché in 1:10 è come se ci fosse un riassunto del libro con un tono ancora più accessibile per tutti, anche per i ragazzi, per i giovani. Il libro è un'indagine seria con i giornalisti, lo spettacolo è uno spettacolo comico fatto da un performer su un qualcosa di molto serio, quindi il tono dello spettacolo è diverso dal tono del libro. Io praticamente ho avuto un'idea, così come mi hanno chiesto, per raccontare il libro in una maniera diversa, cioè per esempio nel libro a un certo punto si parla di una ricerca di marketing dove vengono individuati 5 tipologie di clienti differenti, sono il cliente cacciatore, che è quello che segue sempre gli sconti, il cliente esperto, il brand fan, quello che segue le marche, ed è una ricerca importante che è un esempio. Io l'idea dello spettacolo è che questo target comincia a parlare e sono dei veri e propri personaggi che interagiscono tra di loro e vivono all'interno di un grande fratello che appunto che in realtà è un grande carrello, cioè come se l'industria del supermercato in qualche modo, la grande distribuzione organizzata, fosse una trasmissione televisiva totale che ci osserva, ci studia e cambia l'ambiente in cui viviamo a seconda della nostra risposta, con l'obiettivo di farci comprare le cose al supermercato. Questi clienti hanno delle voci diverse, ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, interagiscono tra di loro. Addirittura il cliente cacciatore, che è quello più squattrinato, si innamora della cliente esperta, che invece è quella più borghese, più raffinata, quella che diciamo che è appassionata di senza olio di palma, di prodotti diciamo d'avanguardia, bio. E così. Quindi è come se ci fosse una drammaturgia che crea il tilt, no? Quando la persona più da un estremo all'altro del target si incontrano e succede qualcosa che manda in tilt la statistica. Ho detto diverse cose, molto.
No, in realtà discorsi molto interessanti anche dal punto di vista dal quale si ragiona, perché appunto no, noi siamo abituati a guardarlo da quegli occhi lì, dagli occhi dei clienti, senza immaginarci tutto il mondo che c'è dietro uno scaffale del supermercato e tutta la grande distribuzione in senso lato. quindi anche il caratterizzare così i personaggi dà molto l'idea di quello che è un consumo. Un consumo che in realtà potrebbe anche essere diverso. Portando in giro questo spettacolo, quali sono state magari le osservazioni che ti hanno più colpito?
Guarda, alla fine che succede? Che e lo spettacolo parla anche di questo, che è forse impossibile uscire fuori dal meccanismo o molto difficile, perché diventa un paradosso, nel senso se poi uno si inventa un nuovo tipo di consumo, la grande distribuzione inventa il prodotto per il nuovo tipo di consumo. Cioè l'attenzione del marketing è velocissima e attenta anche ai nuovi trend. Cioè se uno a un certo punto è contro i supermercati, loro probabilmente si inventano il prodotto per chi è contro i supermercati, capace si inventano il sistema di produzione a chilometro zero e lo brandizzano anche quello. Ecco, potrebbe succedere anche quello. Questo è un po' il paradosso del meccanismo. Così dalle persone che vedevano lo spettacolo c'erano persone di tutti i tipi, dagli studenti agli esperti del settore, agli attivisti fino alle persone normali. Ognuno si identificava in un tipo di cliente, questo succedeva. Cioè, te vedi lo spettacolo, vedi queste cinque categorie di marketing ed è difficile che non ti trovi in nessuna di queste cinque categorie. Se c'hai hai una risposta nuova, un comportamento nuovo, sei il cliente esperto. Voglio dire, consapevolmente decidi di andare al supermercato, non andarci in un certo modo, sei comunque il cliente esperto, che consapevole, e loro lo sanno che c'è, ed è un trend in continua crescita, quindi sono continuamente nuovi prodotti fatti apposta per questo cliente. Adesso c'è che magari l'avanguardia di questo cliente, per esempio la plastica, no? il non utilizzo della plastica, così che, perché non è detto, cioè molti clienti esperti, per esempio una cosa che non sapevo è magari si interessano della qualità del cibo, di come, da dove proviene, così, però poi in realtà la plastica è ancora oltre, cioè consumano un sacco di plastica pure le persone che sono molto selettive nell'acquisto dei prodotti. Ecco, la plastica è l'ultima barriera, cioè il paradosso anche del cliente esperto. Io per esempio, leggendo il libro e anche nello spettacolo, come faccio tutti i personaggi, però in realtà io sono cliente cacciatore. Cioè io quando l'ho visto ero incerto se ero pragmatico, perché il cliente, diciamo, il cliente cacciatore fa forse pragmatico, cioè, tra cacciatore e pragmatico, cioè io mangio malissimo. E questo poi la coincidenza vuole che quando ho cominciato a fare lo spettacolo ho scoperto che ero intollerante cioè sono quasi celiaco, diciamo, al glutine, quindi poi alla fine ha cambiato anche me questo spettacolo. Però sostanzialmente io vado nel supermercato e leggo, vedo dove stanno gli sconti, cioè da quando sono piccolo, e boh, magari lo faccio sempre di meno, però anche questo, cioè, è lo spettacolo e il libro parlano tantissimo degli sconti, diciamo, del meccanismo malato, distruttivo e autodistruttivo degli sconti a tutti i costi, che poi danneggiano tutti gli attori della filiera alimentare, ma anche lo stesso consumatore che si ritrova a non saper più distinguere un cibo di qualità da un cibo di scarsa qualità, che si ritrova a considerare prodotti di magari che potrebbero essere molto raffinati, molto dovrebbero essere protetti, questo semplicemente se costano tanto, se costano poco, e poi cambiano un supermercato a seconda delle offerte. Quindi è un meccanismo che distrugge anche la grande distribuzione in qualche modo, fa vincere i discount e tutto va verso lì. E parla lo spettacolo anche del fatto che, consapevoli di questo, stanno anche cambiando le cose. Ecco, non è più tanto così. Adesso non so, poi con il coronavirus è cambiato ancora il trend più di una volta, e tra poco si saprà bene cosa è successo. Fino adesso sta solo che i supermercati hanno aumentato tantissimo le vendite, diciamo, quando c'era il lockdown e tutto quanto. Ecco, come sono state orientate lo capiremo a breve, credo. È un altro libro, diciamo.
Assolutamente sì, e soprattutto è anche una mossa politica che ha permesso che la grande distribuzione andasse avanti e che la piccola distribuzione, a partire dai mercati regionali, fosse la prima cosa a chiudere e una delle ultime a riaprire. Noi durante il lockdown abbiamo avuto molto modo di chiacchierare anche invece con dei piccoli produttori che, assumendosi la responsabilità del porta a porta, come poi del resto ha fatto Refugees, sono andati avanti. Io chiudo chiedendoti un'ultima battuta su, dopo insomma aver elaborato il progetto e averlo portato in giro, qual è oggi l'obiettivo che ti spinge a continuare a portarlo nelle piazze, nelle strade, nei teatri, e quale sarà un po' il tuo obiettivo della partecipazione di sabato?
Ma io ho scoperto un mondo con questo spettacolo di persone che si interessano a questo argomento, di attivisti a tutti i livelli, cioè un mondo che non sapevo neanche essere così diffuso, quindi vengono sempre a fare domande, quasi sempre quando lo faccio trovo persone che me lo fanno rifare. Questo non ce l'ho avuto, questo effetto, questa dinamica non ce l'ho avuta per nessun altro spettacolo, cioè di solito ogni data che faccio ne trovo almeno un'altra o altre due, diciamo, perché è un modo per divulgare dei contenuti in maniera molto semplice, così. E questo è interessante, questo me lo fa fare continuamente, credo si fermerà tra un po', ecco, però ancora, diciamo, è un interesse. Io non avevo mai avuto spettacoli che avessero un contenuto così tanto veicolante, perché se faccio uno spettacolo che parla dell'amore e della morte, a quel punto sì, sono temi molto diffusi, diciamo, nel mondo, però non hanno un settore. Quasi potrei fare un ragionamento da marketing della grande distribuzione per lo spettacolo stesso, capito? Diventa quasi così, come se ci fosse il cliente di questo spettacolo.
Beh, magari anche questo potrebbe essere un nuovo là, anche post-Covid, con tutto quello che poi è accaduto nel mondo dello spettacolo e nel lavorare con il mondo dello spettacolo. Sì. Quindi anche un'analisi su questo marketing forse farebbe bene. Io, Claudio, ti ringrazio e invito tutte e tutti a vedere il tuo spettacolo sabato all'Esquilino. E allora, Valeria, ricordaci un po' il programma di questo evento.
Sì, prima del programma appunto volevo fare eco a due cose che avete detto che sono fondamentali. Uno, che con noi è successo esattamente quello che diceva Claudio, l'abbiamo incontrato vedendo lo spettacolo e gli abbiamo chiesto di replicarlo, e speriamo che la nostra data del 10 ottobre possa essere occasione per ulteriori repliche. E poi che quindi noi avevamo cominciato i contatti per fare questo spettacolo prima del lockdown, a ridosso del lockdown, ed è finito, poi appunto abbiamo dovuto rimandarlo di volta in volta in attesa che la situazione intorno a noi migliorasse o consentisse, però adesso diventa ancora più illuminante, perché appunto i supermercati, su cui lo spettacolo è concentrato, sono stati l'unico luogo di socializzazione in cui potevamo andare, incontrarci, parlare, e quindi questo tipo di riflessione è ancora più potente e l'immedesimazione delle persone nei personaggi è ancora più potente dopo i mesi che abbiamo vissuto. E poi una nota solo sui mercati, poi appunto vi aspettiamo sabato anche per discuterne con noi, se avrete piacere di farlo. Lo spettacolo e il libro parlano della grande distribuzione, noi portiamo questo spettacolo al mercato, che sembra un po' insomma un controsenso, però in realtà un po' c'è sui mercati quello che Claudia diceva, cioè questa narrazione anche molto mitizzata dei mercati come luoghi più autentici, in cui si incontra davvero il produttore, in cui la questione della filiera lunga e un po' sporca è ridotta, ma non è sempre così, è una visione semplicistica. Ci sono i mercati dei produttori che sono questi, che garantiscono questo contatto. Non tutti i mercati lo sono, il mercato Esquilino in cui noi operiamo è un'esperienza, è un mondo fantastico, attraversato da mille correnti, con mille appartenenze, mille provenienze, in cui il tema del
mille mercati in uno.
Esatto, mille mercati in uno, in cui il tema dei rapporti di produzione, dei rapporti economici e dei rapporti sociali è molto complesso, cioè la filiera del mercato Esquilino è complicata, ci sono prodotti che vengono da tutto il mondo, quindi c'è il tema del dei prodotti importati, che però sono la caratterizzazione di quel mercato a cui arrivano persone da tutta Roma, perché solo lì trovano certi prodotti. Quindi insomma ci sembra molto simbolico e molto evocativo averlo portato lì, e vi aspettiamo sabato 10 ottobre a partire dalle 19. Siccome appunto è diventato poi il nostro compleanno, abbiamo arricchito lo spettacolo, quindi prima del monologo di Claudio ci sarà alle 19 un duo di artisti che appartengono al CIES di Matemù, il duo Indie, con Claudia Indingoli accompagnata alla chitarra da Michele Craisti, che faranno un repertorio di inediti. Poi ci sarà lo spettacolo di Claudio, e al termine, intorno alle 8:30, Fabio Ciconte, uno degli autori del libro da cui lo spettacolo è tratto, sarà con noi per commentare in chiusura con il pubblico appunto lo spettacolo, i contenuti e tutto quello di cui abbiamo un po' parlato oggi. Nel frattempo Andrea Passi offrirà una degustazione del suo gelato realizzato con la frutta e la verdura che abbiamo raccolto al mercato Esquilino e che gli abbiamo donato, e lui appunto offrirà gratuitamente questa degustazione, per cui vi aspettiamo alle 19 occasione. Speriamo di, insomma, che sia imperdibile, speriamo che il tempo sia clemente e che le restrizioni Covid ce lo consentano. E abbiamo creato un evento Facebook sulla nostra pagina, Refugees Roma Salva Cibo, e vi preghiamo, se potete e volete venire ad essere con noi, di compilare il form che ci consentirà, insomma, di registrare la vostra presenza, perché in tempo di Covid purtroppo dobbiamo restringere gli accessi, limitare gli accessi in modo tale da tutelare la salute di tutti e evitare contagi o spiacevoli conseguenze di una serata che speriamo sarà invece molto bella e partecipata.
E allora invitiamo tutti a prenotare, a guardare l'evento ed approfondire sia lo spettacolo di Claudio vedendolo dal vivo che quello che fa l'associazione Refugees. Grazie a tutti e buoni ultimi giorni di preparativi.
Grazie. Claudio.
Ciao, grazie a voi. A presto.
Grazie Ciao. Mille. Come on, ma che la cava fa?
ringraziamo ancora Valeria di Refugees e Claudio Morici per queste chiacchiere. Dopo i ringraziamenti passiamo agli approfondimenti e approfondiamo il discorso adesso introdotto con un'inchiesta di Altro Mercato proprio esplicitamente fatta sui supermercati e quello che arriva nelle loro filiere. Iniziamo direttamente a leggere l'articolo. Offerte, sconti, promozioni. Al supermercato siamo in prima linea nell'afferrare al volo qualsiasi possibilità di risparmio, soprattutto di questi tempi, quando far quadrare il bilancio familiare è diventato difficile. Riempiamo così il carrello senza chiedersi cosa c'è dietro l'offerta, qual è il vero costo del prodotto, che sia il caffè, il riso o i pomodori. Eppure basterebbe fermarsi un attimo a riflettere su come quei prodotti approdano sullo scaffale del supermercato. Il dietro le quinte è fatto di una lunga catena di persone. Quanto sono pagate? Come sono trattate? E i beni che mettiamo nel carrello, quali costi ambientali e sociali hanno? Se diamo un'occhiata al backstage di tutto questo, ci accorgiamo che non può essere solo il prezzo a determinare la nostra scelta. Dovremmo premiare le insegne che mostrano una maggiore responsabilità sociale, quelle che pagano i fornitori il giusto prezzo, capace di garantire un salario dignitoso ai loro dipendenti e si impegnano a contenere al massimo il proprio impatto ambientale. Il primo passo da fare, non per farsi guidare solo dalle sirene del portafoglio, è capire che i supermercati giocano la carta del risparmio per attirare i clienti e sbaragliare la concorrenza, puntando su prezzi sempre più bassi. Peccato che il peso economico di questa politica commerciale ricada troppo spesso sui fornitori, che ne pagano ovviamente i costi, non avendo potere contrattuale per opporsi e chiedere al supermercato di condividerli. I fornitori, quindi, per stare dentro a questi prezzi imposti, riducono i salari dei loro dipendenti e lavoratori, badando sempre meno alla qualità degli ingredienti e al loro costo di produzione. Quindi scelgono anche lì produzioni con costi sempre più economici. Nel lungo termine queste politiche si ripercuotono su tutti i consumatori, che avranno quindi prodotti di qualità inferiore e anche meno assortimento, perché i fornitori riducono l'offerta per sostenere i prezzi imposti dai supermercati e non investono più sull'innovazione e condizioni di lavoro sempre peggiori, con salari sempre più bassi, sono il risultato diretto. Questo rende le politiche commerciali della grande distribuzione poco sostenibili. Quindi ben vengano le promozioni e le distribuzioni di prezzo, purché vengano concordate in anticipo con i fornitori e condivise nei costi, nei rischi e nei benefici. Tutto questo è possibile se si parte da un prezzo iniziale equo, non tenuto alto artificialmente per far sembrare maggiore la redistribuzione. Una riflessione che perlomeno deve indurci a guadagnare offerte e promozioni con un occhio più critico. Possiamo infatti intervenire in questo sistema facendo la spesa nelle insegne che dimostrano maggiore responsabilità sociale e sollecitando quelle meno sensibili a migliorare sotto questo profilo. Beh, poi c'è tutto il discorso del condizionamento del mercato. E su questo basta pensare al quotidiano, basta pensare a quello che è successo con mascherine e gel sanificanti. Questi non sono prodotti di chissà quale terra lontana e quale fabbricazione con lo sfruttamento di contadini e contadine piegate nei campi, ma sono quel figlio di produzione di fabbriche e di industrie che sfrutta territori e che a un costo pari a una media di 30 centesimi arriva a vendere mascherine usa e getta anche a oltre un euro. 50 di prezzo. E questo ci fa pensare come l'aumento della richiesta ha portato a una speculazione e quindi quanto una controtendenza, no? O ridurre quello che noi acquistiamo, se ovviamente siamo su un piano di realtà e quindi non possiamo rinunciare a tutto, perché purtroppo nella nostra vita il supermercato serve, ci può quantomeno indirizzare a fare scelte differenti. L'articolo continua, ma io direi che ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo un altro po' di musica. Torniamo in voce e approfondiamo a questo punto, dato che dispensiamo consigli e senso critico, che cos'è una filiera etica. Intanto partiamo da il cittadino. Nella filiera etica il cittadino sceglie il supermercato informandosi delle sue politiche etiche. E io, da una cresciuta in periferia di una grande metropoli, dico anche: magari chiamo pure chi è il proprietario del supermercato, perché tanta speculazione, soprattutto romana, avviene anche lì. Quindi controlliamo la scadenza, l'origine e gli ingredienti del prodotto. Poi, diamo anche un'occhiata con occhio critico alle promozioni. L'acquisto è davvero necessario e utile? Scegliamo i prodotti che rispettano l'ambiente, magari quelli con poco imballaggio, con un imballaggio ecosostenibile, o magari le ricariche. E poi spostiamo il focus sul supermercato. Garantire un prezzo equo al produttore, pagare all'ordine e offrire termini di fornitura ragionevoli. Impegnarsi con il produttore in una relazione commerciale di lungo termine. E adesso passiamo al produttore. Il produttore garantisce un salario equo ai lavoratori, non ricorre al lavoro dei minori, né allo sfruttamento, né a schiavismo e ad abusi ancora peggiori che purtroppo conosciamo e che i nostri fatti di cronaca ben ci ricordano. Per riassumere, facciamo una spesa consapevole. Consumando in modo responsabile significa infatti stare lontani dalle insegne che seguono esclusivamente la logica del profitto e scegliere quelle che invece mettono in atto in maniera chiara e manifesta politiche differenti. Possiamo anche stimolare le insegne meno sensibili attraverso i social network, questa cosa che abbiamo sempre in mano, i servizi clienti anche, senza aver paura di far sentire la nostra voce. Sembra infatti esserci più consapevolezza nelle persone, dal fatto che il taglio dei prezzi dei prodotti alla lunga significa anche diminuzione dei salari dei lavoratori stessi, e alla fine chi produce e chi consuma, coincidono. Quindi, come ci ricorda Italo Calvino e Marco Valdo, a una certa ora, come per lo scatto di un interruttore, smettevano la produzione e via, si buttavano tutti a consumare. Impegniamoci tutti a mettere nel carrello anche l'etica, perché la politica vincente a lungo periodo è questa. E perché, come abbiamo insomma sentito dal nostro Claudio nell'intervista e magari vedremo nello spettacolo se lo andrete a vedere, ovviamente lo spettacolo del Grande Carrello, ci sono tanti tipi di consumatore e noi possiamo scegliere quale essere. E direi che dopo tutte queste riflessioni sulla spesa, c'è da chiederci cosa abbiamo in casa, cosa abbiamo comprato, perché tra poco si passa alle ricette.
Chi è che comanda? Non se capisce più. Ci stive prima, no, ci stive prima tu. La vananza, la vado a stimare. Chiudete sta porta, tornate a rima. Ricatta a Babilonia.
Lo so, tutti voi aspettate il momento delle ricette. E allora con una puntata del genere in cui abbiamo parlato di cosa mettere nel carrello con l'occasione di una festa che sarà quella di Refugees, quindi una associazione che lavora sul non spreco alimentare, e con tutto questo parlare e ragionare di cosa c'è dietro le scaffali e soprattutto cosa rischiamo di portarci a casa a livello di peso sulla coscienza, con aver scelto un'offerta un po' troppo a cuor leggero, io vi propongo una ricetta che va proprio in controtendenza. Una ricetta che invece non parte dal comprare, ma parte dal non sprecare. E allora, da quel manuale che chi ascolta Mangia Radio da tempo ben conosce, che è il manuale di cucina a impatto quasi zero, vi do la ricetta dei passatelli di carote. Ovviamente buona, sfiziosa e anche un po' elaborata, ma che ci elabora il fare, ma ci alleggerisce sicuramente il pensiero. Ora però bando alle ciance. Ingredienti: buccia di 5 carote, brodo, quello vegetale, quello fatto con gli scarti dell'inizio e la fine della cipolla, della zucchina, della carota stessa e con le foglie, quelle moschette del sedano e tutte quelle parti delle verdure che ci piacciono poco. 2 uova, queste le uova però, non i gusci. 200 g di pan grattato che si fa col pane secco, quello che avremmo buttato. 200 g di formaggio grattugiato, e chi è saggio sa che grattando la buccia si grattugia anche quella. Un pizzico di noce moscata, la scorza di un limone, ovviamente grattugiata, del sale e del pepe. Come si prepara? Beh, si scalda abbondante brodo in una pentola. Nel frattempo si mescolano le bucce tritate con gli altri ingredienti in modo da formare un impasto molto molto appiccicoso. Quindi si unisce altro formaggio e del pan grattato fino a che il composto non risulta troppo morbido. Quando il brodo raggiunge l'ebollizione, beh, si utilizza lo schiacciapatate. Mettiamo così dentro l'impasto dei passatelli e schiacciando ricraviamo i passatelli stessi. Li lasciamo quindi cadere direttamente nel brodo. Non appena i passatelli salgono su, beh, sono pronti e possono essere serviti, magari con un filo d'olio d'oliva e una spruzzata di parmigiano stesso, o magari, beh, per i più goduriosi, una noce di burro e della salvia rosolata nel burro nella padella e poi, beh, sparsa lì sopra ad arroventare il tutto. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e chissà, magari la proverete. Ovviamente potreste anche sostituire le bucce delle carote con un po' di barbabietola e sperimentare questi passatelli di un bel colore bordeaux. Anche la ricetta del giorno è andata e a questo punto, beh, ci sarebbero i consigli dei vini. Stiamo lavorando con tanti e tante esperte, quindi questa puntata va così, ma recupereremo presto anche con un vino da abbinare. E a questo punto, beh, direi che ci andiamo ad ascoltare un altro po' di musica.
Sei e mezzo, ho più tardo chi osa. Luigi stava vicino a me sua vita. Oggi stava sparito già. Guarda se e guarda che si parte di scene poche a mano. Perché ogni volta che arrivano loro ce la fanno ne guai.
Festeggia 2 anni di attività al nuovo mercato Esquilino. Per il nostro compleanno abbiamo deciso di regalarvi un evento. Il prossimo sabato 10 ottobre al Giardino di Confucio, dentro il nuovo mercato Esquilino. A partire dalle 19, concerto acustico del duo Inghi, dello spazio giovane scuola d'arte del Matemù. Claudia Inghingoli alla voce, Michele Craischi alla chitarra. Alle 19.30 il monologo Il Grande Carrello di e con Claudio Morici, liberamente tratto dal libro Inchiesta di Fabio Ciconte e Stefano Liberti. Claudio, con la sua trascinante verve ironica, ci accompagnerà in una riflessione sulla realtà che si cela dietro gli scaffali dei nostri supermercati. E al termine dello spettacolo Fabio Ciconte sarà con noi per una discussione con il pubblico. Ad accompagnare tutte queste riflessioni Andrea Fassi offrirà una degustazione del suo gelato prodotto con la frutta che noi di Refugisa abbiamo recuperato al mercato. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Trovate tutte le informazioni per prenotarvi ed il programma sulla nostra pagina Facebook Refugis Roma Salvacibo. Vi aspettiamo sabato 10 ottobre.
Dopo questo remind di cosa avverrà sabato, io direi che possiamo salutarci. Come avete visto, questa puntata è stata tutta un approfondimento sulle nostre scelte consapevoli. Anziché partire dal mercato e da quello che ci piace acquistare, stavolta siamo partiti dal quotidiano, il supermercato, e come anche agendo lì possiamo in qualche modo esercitare non solo un potere di scelta personale, ma anche un impatto sociale un pochino più importante. E allora io ricordo a tutte e tutti di seguire Mangia Radio su radiosonar.net e vi lascio, come al solito e come tradizione prevede, con la nostra sigla e un menù per due. Il menù di stasera offre un antipasto di baccelli a sorpresa. Per proseguire con un primo piatto di carbonara al porro e chiudere con un bel contorno di Julienne di Baccelli, accompagnata da una salsa di carote alla curcuma. E se golosi non basta, una cake di zucca accompagnata da una spolverata di cacao amaro.
Molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.